Dal Vangelo di Marco. Entrò di nuovo in una sinagoga e c'era lì un uomo con il braccio atrofizzato. Stavano in agguato per vedere se lo curava di sabato e presentare un'accusa contro di lui. Disse all'uomo dal braccio atrofizzato: «Alzati e mettiti in mezzo». E a loro chiese: «Cosa è permesso di sabato fare bene o fare male? Salvare una vita o uccidere?» Essi rimasero in silenzio. Rivolgendo loro uno sguardo di ira, provando pena per l'accecamento della loro mente, disse all'uomo: «Stendi il braccio». Lo stese e il suo braccio ritornò normale. Uscendo i farisei, insieme con gli erodiani, si misero subito a tramare contro di lui, per farla finita con lui. Gesù con i suoi discepoli si ritirò in direzione del mare. Questo è il Vangelo che è stato letto oggi in tutte le chiese del mondo. Questo Vangelo che è il seguito di quello di ieri, stiamo leggendo nei giorni feriali il Vangelo di Marco. Entrò di nuovo in una sinagoga, di nuovo. Gesù è la seconda volta che entra nella sinagoga e ogni volta che Gesù entra in una sinagoga c'è uno scontro. La volta precedente Gesù è entrato in sinagoga e mentre predicava c'era un uomo tranquillo all'apparenza, ma quest'uomo cominciò a gridare perché era posseduto da uno spirito impuro. Nel Vangelo, quando lo spirito viene da Dio, si chiama Spirito Santo. Quando invece non viene da Dio, ma è contro Dio, è lo spirito impuro. È uno spirito che tende a sottometterti. Dopo questo scontro Gesù va via. Gesù ritorna quindi nella sinagoga e questo ritorno fa presupporre che ci sarà un altro scontro. Appena entra nella sinagoga vede che c'è un uomo messo da parte. Quest'uomo messo da parte ha un braccio bloccato, atrofizzato, ma alla lettera è braccio inaridito. Se voi ricordate Ezechiele 37, quando il profeta vede questa valle di ossa inaridite, le ossa parlano e dicono: «La nostra speranza è svanita, non c'è più niente da fare con noi, sono morti». Ed ecco che allora Yahweh dice al profeta Ezechiele: «Invoca lo spirito dei quattro venti perché questi morti possono rivivere». Dopo l'invocazione dello spirito, ecco che questi morti ritornano a vivere. Quindi la stessa parola ci riporta a quell'episodio dell'Antico Testamento. C'è un uomo, non viene detto, quindi quest'uomo è anonimo, quindi può essere ciascuno di noi, ma quello che vuole dire, noi stiamo leggendo il Vangelo non come un raccontino, che ormai è una cosa che la capiamo tutti, ma lo stiamo leggendo in profondità, perché ogni Vangelo ha un messaggio oltre le parole. Quindi l'uomo anonimo, un uomo, vuole dire che tutta la sinagoga, in fondo, quell'uomo è l'immagine di una sinagoga inaridita, che non trasmette vita. E stavano in agguato per vedere se lo curava di sabato e presentare un'accusa contro di lui. Stavano in agguato. Quindi ci sono delle persone che non sono venute per pregare, ma sono venute per controllare, per vedere se Gesù fa qualche sgarro per poterlo accusare. 2000 anni fa, ma ancora oggi, se vi ricordate, quelle persone che venivano alle messe di intercessione per controllare se facevamo qualche qualche cosa. Quindi, ma chi sono queste persone? L'Evangelista non lo dice. Non sappiamo chi sono, ma ci mette sull'attenti che questi sono in agguato, per come quando il gatto fa gli agguati e si nasconde che tu stai uscendo e ti prende, oppure il leone, la leonessa o i felini che fanno gli agguati. Gesù disse all'uomo dal braccio atrofizzato, attenzione, è sabato e di sabato non si può curare le persone. Se tu ti fai male ad un braccio, non puoi mettere nemmeno il braccio sotto il ghiaccio, né andare a trovare un malato. In più siamo dentro la sinagoga dove bisogna rispettare la legge. Ieri, per chi ha ascoltato, Gesù e i discepoli trasgrediscono, ma sono in mezzo ai campi. Poi da sotto le spighe spuntano i farisei. Ma sono fuori. Qui è proprio nel cuore dell'istituzione religiosa, Gesù sta dicendo, facendo qualcosa che trasgredisce il sabato, e come ho detto ieri, il sabato, trasgredire il sabato significa trasgredire tutta la legge. Quindi Gesù però è cosciente di quello, ma la cosa bella di Gesù che mette l'uomo al di sopra, il bene dell'uomo, al di sopra della legge e anche al di sopra della sua stessa vita. A volte penso, preti, o anche noi che si va in chiesa per avere una vita più tranquilla. Attenzione, come dicevo a qualcuno oggi pomeriggio, se vuoi una vita tranquilla, fatti buddista. E così trovi la tarassia, la pace dei sensi, entra in questa. Ma se tu ti fai cristiano, ovvero tutti noi siamo nati cristiani, abbiamo avuto la fortuna di nascere in una nazione cristiana, i nostri genitori cristiani, ma se vuoi vivere il cristianesimo, devi metterti in questo atteggiamento dove il bene dell'altro. Dobbiamo smetterla di fare gli adolescenti. E l'adolescente e il bambino, tutto deve ruotare intorno a lui. Quando ancora a 60 anni, a 70 anni, a 80 anni, tutti gli altri devono ruotare intorno a noi. Non siamo cresciuti, all'anagrafe sì, ma dentro siamo ancora bambini, siamo ancora adolescenti. L'adolescente è sempre in contestazione e tutto deve ruotare intorno a lui. Ma un uomo e un cristiano deve mettere il bene dell'altro al primo posto, come ha fatto Gesù. Gesù, dicendo queste parole che adesso dirà, sa bene che mette a rischio la sua vita e difatti dice all'uomo dal braccio inaridito, alzati e mettiti nel mezzo. È bellissimo. Alzati, alzati, egeiro, che significa risorgi. Noi non sappiamo se quest'uomo era in ginocchio, seduto. Alzati, anzitutto è la posizione eretta, è la posizione del risorto. Le persone risorto con la testa alta che vivono prendendo la responsabilità della propria vita, ma questo che non aveva appunto soltanto il braccio inaridito, ma era tutto inaridito, gli dice risorgi. E mettiti nel mezzo. Questo è un messaggio invece per la comunità cristiana, perché chi è che si mette nel mezzo? Ogni volta che Gesù appare, risorto, appare alla comunità dei discepoli, si mette in mezzo. Quindi, se noi vogliamo vedere Gesù risorto, lo vediamo nell'uomo che ha bisogno. Ecco che poi nel Vangelo di Matteo dirà: ero malato, ero carcerato. Matteo Messina Denaro adesso è Gesù, anche se ha fatto di tutto e di più, ero affamato, assetato. Quindi, nella persona bisognosa, noi incontriamo Gesù risorto. Smettiamola, ti cerco, sono nell'aridità, ma vai a lavorare, diceva Antonietta, lavora per gli altri e incontri Gesù. Fai il bene e incontri Gesù.
lascia i sepolcri e vai verso la vita e Gesù viene verso di te risorto. Vi ricordate le donne che vanno al sepolcro, lo trovano vuoto, vanno via dal sepolcro e Gesù viene loro incontro e dice: rallegratevi, quello che l'angelo dice alla Madonna, Nostra Signora, rallegrati, vivi nella gioia, lascia i sepolcri. È bellissimo e dice appunto questo, mettiti in mezzo. E anche qui le persone handicappate, le persone che hanno una diversità, che hanno portatori di un handicap, non devono essere messi di lato, ma devono vivere al centro della comunità cristiana. E Gesù sa che quelli che sono in agguato, mentre noi non li vedevamo nella folla mischiati, qui Gesù li ha subito riconosciuti e dice: cos'è permesso di sabato, fare il bene o fare il male, salvare una vita o uccidere? Gesù va oltre il precetto. Il precetto diceva che di sabato non si possono curare le persone. Gesù invece non guarda il precetto, ma lo gira. Di sabato è permesso fare il bene o fare il male, salvare una vita o dare la morte. Quest'uomo ha bisogno, Gesù ha un carisma, Gesù ha il potere di guarirlo e quindi è permesso fare il bene. E Gesù lo trova lì il sabato, magari negli altri giorni quest'uomo sarà a lavorare, sarà al bar, al circolo Acli, e da qualche altra parte. Quindi Gesù dove lo va a rintracciare? Gesù lo trova lì, quindi questa è l'occasione. E questi che stanno in agguato rimasero in silenzio, sono ridotti al silenzio, non sanno cosa dire, non sanno cosa rispondere, perché se rispondono, ecco, dovevano dire no, di sabato non si può curare, questa è la legge. Ma Gesù invece ha girato il discorso dalla legge al bene. E non possono dire no, di sabato non si può fare il bene, no, di sabato si deve fare il male. Quindi qualsiasi cosa avrebbero detto si sarebbero autoincolpati. Quindi onde evitare stanno in silenzio. Gesù li riduce in silenzio e Gesù per l'unica volta nel Vangelo li guarda con rabbia, con fremenza. Io mi ricordo di essire un mio confratello con cui abitava a Oleggio, diceva: verrà l'ira di Dio e mi sterminerà tutti i figli, fate alleluia, alleluia, verrà l'ira di Dio, di essire, che tra l'altro c'è un bellissimo canto fatto nei tempi passati. Ma l'ira di Dio non è contro i peccatori, l'ira di Dio è contro, che non è ira. Qui Gesù freme, dice: ma è possibile, come quando lo diciamo, ma è possibile questo modo di ragionare, ma insomma, Gesù è uomo, è vero uomo e vero Dio, e quindi si sente fremere dentro per questa reazione di queste persone e nello stesso tempo prova pena dell'accecamento della loro mente, e prova pena perché dice: ma insomma, in fondo, ecco, come tante volte diciamo, anche i nemici sono nostri fratelli, quindi Gesù prova pena per queste persone, anche se lo fanno arrabbiare, e disse all'uomo: stendi il braccio. E quell'uomo stende il braccio e, attenzione, lo stese e il suo braccio ritornò normale. Quindi era normale. Poi si è ammalato e con Gesù è ritornato normale. Attenzione, non è una guarigione, qui è una resurrezione. I commenti, io vi dico quello che ho letto nei commenti, non è roba mia. Quello che ha fatto inaridire quest'uomo è stata la sinagoga. Quello che lo ha fatto inaridire è stata la pratica della legge. E con Gesù invece ritrovi la vita. E allora pensiamo a tutte quelle persone sottomesse alla religione. Adesso Non dobbiamo pensare che tutta la religione sia da buttare, ma tutte quelle pratiche mortifere che ti fanno deprimere. Diceva Nietzsche, io crederò al cristianesimo quando vedrò uscire dalla chiesa gente felice. E c'è una domanda. Noi, ecco, noi usciamo felici, ma se voi vedete tante volte, io mi ricordo, sono andato al rosario di Antonietta, quel prete che ha detto il rosario, a me che era un rosario per una morta, sono tornato, già che io ero immalinconito per la morte di Antonietta, quel rosario detto con quelle vibrazioni di morte, io mi sarei ammazzato, cioè sono uscito. Proprio già che ero triste, quindi più triste ancora. Allora c'è un punto di domanda: le pratiche che noi facciamo ci inaridiscono o ci danno vita? Il cammino che stiamo facendo ci inaridisce? Inutile che poi diciamo sono nel deserto, sono nel deserto. Ci inaridisce, soffri per il regno dei cieli, soffri qui che poi il Signore ti ricompenserà. Sono tutte slogan della religione. E il cammino che facciamo ci dà gioia o ci inaridisce? Persone aride, e noi le vediamo a volte queste persone della religione aride, cioè senza vita. Quindi se non hanno gatto che si mangia il suo gattino, pensa a me che sono il tuo vicino. Persone che vivono in questa tristezza esistenziale possono darti mai gioia? Assolutamente no. Anzi, se ti trovano un po' di gioia, tacchete, si attaccano come un vampiro e ti succhiano quel poco di vita che hai. Ritornò normale. E la scena qui va verso. Dobbiamo farci un punto di domanda, anche le persone che vengono alle nostre comunità, riusciamo a rianimarle? Vi ricordate una messa di guarigione, oppure una giornata di ritiro, oppure una lezione? Molte volte vengono persone con un carico di bagagli. Se voi sentite le vibrazioni iniziali sono sempre basse. Quando poi, verso la fine, c'è questa vibrazione alta, tutti, un po' tutti nella gioia, un po' tutti. Ecco, quindi, quando le persone vengono, riusciamo a dare questa vita, a rianimarle dalla loro aridità, uscendo, ecco qui, svelato chi erano in agguato. I farisei, insieme con gli erodiani, si misero subito a tramare contro di lui per farla finita con lui. Gesù si rende conto, e siamo appena al capitolo 2, deve tirare fino al capitolo 15 del Vangelo di Marco. Ecco perché poi Gesù comincerà a scappare, andare all'estero, vai, torna, cambia città. Perché già al capitolo 2 decidono, e chi sono? I farisei li conosciamo. I farisei sono persone buone, persone che ci credono, persone che vogliono che il regno di Dio sia manifesti, persone che vogliono che arrivi il Messia e rispettano la legge. Erano le persone, dal punto di vista legale, più brave. Poi Gesù se la prenderà un po' con loro, perché erano come quelli che sono nella legge, sono proprio un po' fondamentalisti, però sono persone buone, sono persone buone. Ma gli erodiani chi sono? Noi lo leggiamo e non ci fa né caldo né freddo. Gli erodiani erano il partito di Erode Antipa, il re regnante a quel tempo, figlio di Erode il Grande, ed era una banda di dissoluti, una banda che non rispettava la legge, che aveva comportamenti sessuali. Libertini, che rubava, che mangiava, erano quelli della corte, erano quelli del partito di maggioranza, il braccio secolare. Ecco qui, la religione per far rispettare la legge ha avuto sempre bisogno del braccio secolare. Il braccio secolare che sarebbe, ha avuto sempre bisogno della religione per tenere sottomesse le persone. Dalla storia giudaica sappiamo che questi due movimenti, sia il movimento farisaico che il partito di Erode, stavano sempre a litigare. I farisei li accusavano di una vita dissoluta e il partito di Erode invece dicevamo siete dei piscialetto, siete proprio persone che non vivono, sempre attaccate a sta Bibbia, a sta preghiera, a sti digiuni, a queste cose, che vita fate? E litigavano. A quei tempi non era come adesso che si fa un mone. Lì facevano dei litigi, a volte si ammazzavano pure, li ammazzavano. Abbiamo, dalla storia sappiamo i vari conflitti che c'erano. Però per andare contro Gesù si mettono d'accordo, come quando Erode diventò amico del sommo sacerdote per condannare Gesù. Ma sono quelle amicizie che sono e non hanno un fondamento, sono temporali, per realizzare un fine, e qui si mettono d'accordo, malgrado non si sopportino a vicenda, non si stimino a vicenda, si mettono d'accordo per far morire Gesù. Quindi già al capitolo 2 e al versetto, no, capitolo 3 siamo, versetto 1, capitolo 3, versetto 1, già Gesù è condannato a morte e la dovrà tirare perché dovrà predicare ancora, guarire, annunciare. E al termine di questa, al termine, anzitutto c'è un avviso che ve lo dico così registrato e riprendiamo qui a Novara, come ai vecchi tempi, una volta al mese facevamo la preghiera del cuore. Il pastorale ha deciso che una volta al mese riprendiamo la preghiera del cuore e quando c'è la venerazione, prima si faceva 10 minuti, ma 10 minuti è ormai per noi che siamo abituati a non realizza. Quindi il mercoledì, cominceremo mercoledì 15, dovevamo farlo il secondo mercoledì, ma il secondo mercoledì è il compleanno di Marco e quindi insomma faremo un po' di festa, se non possiamo essere intontiti dalla preghiera del cuore, dovremmo essere arzilli per rianimarlo, perché se no per rianimare lui abbiamo bisogno di essere arzilli, quindi la lode ti galvanizza, quindi l'8 faremo la preghiera a lui, ma il 15 faremo l'introduzione, voi fate sempre l'altare come se fosse quello della venerazione, faremo l'introduzione e faremo una lunga immersione nel cuore una volta al mese, quindi una volta dal 15, poi vedremo di volta in volta. Lode al Signore. Per concludere, dicevo, oltre a questo avviso, tanto lo spazio c'è, ecco, dice Maria Angela Martina, io mi voglio stendere. Sì, lo spazio c'è per stendersi, ti può stendere anche sul divano. E per concludere, vogliamo invocare lo Spirito Santo, perché magari anche noi abbiamo qualche aridità, magari anche noi abbiamo fatto dei compromessi con la religione, con la legge. Ho compromessi con noi stessi, compromessi con gli altri. Tutto questo ci ha inaridito e abbiamo il braccio destro inaridito, cioè il braccio destro per gli ebrei è il braccio della vita. Abbiamo una vita appesantita. E allora, Signore, come il profeta Ezechiele che invocò lo spirito dei quattro venti per rianimare una valle di inariditi, Signore Gesù, e tu hai rianimato non un uomo, non un uomo, tu hai rianimato tutte le persone che erano presenti nella sinagoga, tranne quelli che erano in agguato, quelli che erano andati per incolparti, per trovare il pelo nell'uovo. Quindi, ma noi stasera siamo qui, o oh Signore, perché abbiamo bisogno che il nostro cuore ritrovi di nuovo la gioia, di nuovo, perché noi siamo nati per la gioia, abbiamo vissuto anni di gioia. Signore, vogliamo ritrovare questa gioia, vogliamo ritrovare questa vita e allora vieni Spirito Santo dai quattro venti e questa parola di Gesù si realizzi nella nostra vita e noi possiamo rialzarci dai nostri dolori, dalle nostre miserie e stendere il braccio, stendere la vita, fare una vita piena. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù.
La 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 Thank you.